Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia. Era il 4 febbraio 2004, quindi esattamente 10 anni fa nasceva il social network Facebook nella stanza di Mark Zuckerberg nel campus di Harvard. Oggi è una vera e propria nazione virtuale, 1.200.000 iscritti, ha già raggiunto la popolazione dell'India e punta entro il 2015 a superare anche quella della Cina. Vogliamo parlare quest'oggi, lo facciamo intanto con il professor Giovanni Boccia Artieri, che insegna sociologia dei media digitali all'Università di Urbino Carlo Bo e ha anche coordinato una ricerca nazionale con il MIUR, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, sull'identità e la relazione sociale degli italiani sui social network. Lo salutiamo, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, successo strepitoso in questo decennio di Facebook. Pare che soprattutto in America gli iscritti stiano pericolosamente diminuendo. Ci aggiorna sui trend in generale?
Sì, in generale abbiamo la preoccupazione in particolare di Facebook di una fuoriuscita dei più giovani, che lo utilizzano molto meno perché preferiscono muoversi all'interno di altri ambienti. Uno di questi è un'applicazione che si chiama Snapchat, che Facebook ha cercato di comprare senza riuscirci e che permette ai ragazzi di scambiarsi delle immagini in maniera molto veloce, ma con un taglio particolare, perché l'immagine dopo essere vista sparisce. Quindi fondamentalmente risponde a un bisogno di stare in un ambiente più protetto dallo sguardo magari degli adulti e non cadere nell'ambiguità di un post che magari dopo del tempo può essere visto da qualcuno che fuori contesto lo valuta e lo giudica e che non fa parte della loro cerchia di amici o non è giovane come loro. Quindi da questo punto di vista ci sembra che una serie di altri vie di comunicazione, pensiamo in Italia ad esempio al grande successo che ha WhatsApp, non solamente fra i giovani ma sicuramente fra di loro, stanno avendo.
Che bilancio possiamo fare di Facebook a 10 anni dalla sua nascita? Dove risiede poi fondamentalmente il suo successo?
Ma il successo di Facebook risiede fondamentalmente in due elementi. Da una parte ci ha insegnato a relazionarci gli uni agli altri in maniera connessa permanente, in una specie di continuità fra l'online e l'offline. Cioè abbiamo imparato che fondamentalmente le cose che accadono all'interno di Facebook, quando postiamo qualcosa, quando tagghiamo qualcuno, quando condividiamo un contenuto, non sono prive di ricaduta nella quotidianità di tutti i giorni. Perché è un tema di conversazione, perché gli altri ci leggono, perché siamo molto esposti. Dall'altra parte abbiamo imparato che è possibile produrre contenuti autonomamente dai media più generali, fondamentalmente, e come dire, sviluppare anche un discorso dal basso, nel bene e nel male, tra luci ed ombre.
Facebook, dal punto di vista economico, ecco, come ha mosso i capitali nel pianeta? In che direzione ci ha condotto?
Ma Facebook, da questo punto di vista, è una grandissima banca dati a disposizione dei brand, ad esempio, perché nel comunicare quotidianamente lì all'interno rilasciamo una serie di indicazioni sui nostri gusti, sulle nostre preferenze, sulle nostre reti sociali e tutto questo materiale in qualche maniera permette alle organizzazioni, ai brand, alle imprese di leggerci. E quindi in questo modo fondamentalmente veniamo sfruttati, i nostri contenuti, il nostro modo di comunicare quotidianamente può essere sfruttato per sviluppare maggiormente, come dire, introiti e capitale da un'altra parte, no? Anche indipendentemente dal nostro volere.
La crisi economica, questa congiuntura negativa un po' in tutti i paesi, quanto ha inciso su un social network come Facebook?
Ma da questo punto di vista...
Anche dal punto di vista, diciamo, della tipologia dei contenuti, insomma, condivisi.
Certo, come si diceva prima, è un grande sguardo dal basso anche agli umori, se pensiamo all'Italia, anche alla pancia del paese. Quindi abbiamo visto emergere un disagio, che è un disagio sociale che viene rappresentato lì all'interno da gruppi, ad esempio, che da una parte si propongono di denunciare condizioni di lavoro difficili o il fatto che il lavoro non esista, oppure ha espresso il bisogno di socialità, penso ad esempio alle esperienze di Via Fondazza a Bologna, che ha aperto un gruppo Facebook per mettere in relazione cittadini sul territorio e persone che prima non si vedevano perché gli orari di lavoro sono diversi, perché non conosciamo il nostro vicino, in realtà si sono trovati proprio grazie a Facebook. Certo, nel bene e nel male, sviluppando e facendo emergere un po' il discorso d'odio, l'hate speech da una parte, e sviluppando anche gruppi di neosolidarietà dall'altra.
E come non parlare di quanto è cambiata la comunicazione politica con Facebook?
Questo decisamente, sia perché abbiamo visto in maniera crescente la presenza di politici all'interno del social network, anche con questa, diciamo, pretesa di orizzontalità rispetto ai cittadini, e d'altra parte una presa di parola dei cittadini spesso molto aggressiva, che stiamo imparando a gestire e che trova però un rilancio all'interno dei media più generali, penso alla televisione, ad esempio i quotidiani, che di solito puntano il dito sugli elementi più scottanti. È in qualche maniera un nervo sempre in tensione, quello di Facebook, che dobbiamo imparare in qualche maniera a gestire sia da cittadini che quando lo raccontiamo.
Come ci aiuti?
È molto difficile, ma sicuramente abbiamo imparato in questi anni che non sempre è facile, come dire, trasformare quell'ambiente in un ambiente di conversazione pacata o di confronto libero. Spesso si sviluppano delle partigianerie del questo contro quello. Però abbiamo anche imparato che i primi anticorpi rispetto alla violenza in rete, rispetto a un post denigratorio verso qualcuno o un gruppo Facebook che non ci piace, siamo noi, che possiamo utilizzare gli strumenti che sono presenti dentro Facebook e quindi ad esempio bloccare persone che sviluppano contenuti che non solo non sono interessanti, ma addirittura sono lesivi, o addirittura denunciare la piattaforma, fino alle vie legali che esistono in qualsiasi altro tipo di ambiente. Forse dobbiamo far crescere un po' la nostra cittadinanza digitale e pensarlo come parte del mondo su cui possiamo agire esattamente come nel resto.
Certo. E poi l'utilità di Facebook in varie professionalità, ma pensiamo solo a quella appunto giornalistica, nonché a quella di coloro che, non so, lavorano nel campo della giustizia, per esempio, insomma, o nel campo artistico, veramente ha inciso moltissimo. Mi soffermerei in particolare, per esempio, su quella giornalistica.
Ma sul giornalismo mi sembra che Facebook abbia capito bene come si sta trasformando il modo di fruire di notizie e informazioni oggi verso una deriva che possiamo chiamare di social news. La maggior parte di noi incontra contenuti informativi perché vengono segnalati dagli altri o perché, come dire, arrivano sulle nostre bacheche perché veniamo taggati o perché li incontriamo appunto dalla cura che qualcuno, professionista o amatore, fa all'interno dei suoi post. Tant'è vero che un giorno prima del compleanno di Facebook, cioè ieri, il giorno 3, ha rilasciato, per adesso in America, poi nel resto del mondo arriverà, un'app per i cellulari che si chiama Paper, che ha la pretesa in qualche maniera di raccontare l'informazione su misura per ognuno di noi in un mix fra news create da professionisti e informazioni invece condivise dai nostri friend che seguiamo quotidianamente. E quindi questo rivoluzionerà, da questo punto di vista, anche il mestiere del giornalismo, che dovrà confrontarsi con questo tipo di realtà e in qualche modo entrare più direttamente all'interno di questo tipo di ambienti, più di quanto non faccia già adesso.
Professore, citavamo questa ricerca che lei per 2 anni ha coordinato insieme con il Ministero per l'istruzione e l'università, proprio sull'identità e la relazione sociale degli italiani sui social network. Ci vuole sintetizzare cosa è venuto fuori?
Molto brevemente, abbiamo scoperto che negli anni di presenza di Facebook in Italia, che in realtà sono 5 perché è dal 2008 che abbiamo avuto un afflusso di massa, abbiamo visto come gli italiani siano diventati più consapevoli nell'utilizzo e anche dei limiti che ha, per esempio, nei confronti della privacy uno strumento come Facebook, per cui si comincia a curare molto di più il contenuto che viene rilasciato lì all'interno, scegliendo con chi condividerlo e anche sviluppando una maggiore riflessività attraverso Facebook. In qualche modo è anche una sorta di vetrina in cui ci confrontiamo con gli altri su come siamo. Quello che possiamo sintetizzare è che Facebook è anche un luogo non solamente per fare del selfie, che è stata un po' la parola dell'anno, cioè per produrre delle immagini un po' accattivanti di noi stessi, ma anche per raccontare dei sé auspicabili, cioè la parte migliore che noi pensiamo di avere, che lì dentro, siccome creiamo dei post, cerchiamo di curare nel modo migliore possibile.
Ipotesi di futuro per Facebook?
Io credo che la strada che Facebook ha sia quella di tutti i social network. Sappiamo che i social network sono qui per restare, cioè che è una specie di punto di non ritorno, l'abitudine a avere una socialità connessa in tempo reale tutto il giorno e tutti i giorni. Lo spostamento sarà sul mobile, cioè sui nostri cellulari. Un'app come Paper, che è stata appena creata, va in questa direzione, e sempre di più probabilmente Facebook spacchetterà i suoi servizi, il modo di produrre i contenuti per pubblici diversi in modi diversi, in maniera tale da seguire anche bisogni di fruizione e mobilità, e forse lì troveranno una risposta anche i giovani che stanno fuggendo.
La ringrazio molto per questa completa analisi, Giovanni Bocciartieri dall'Università di Urbino.
Grazie a voi e buon compleanno.
A risentirci. Don Paolo Padrini è un parroco a San Giorgio a Stazzano, in provincia di Tortona, è esperto di social network, tra l'altro collabora con il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Lo salutiamo in diretta. Buon pomeriggio, Don Paolo.
Buon pomeriggio a voi.
Vorrei subito citare il libro in uscita per le edizioni San Paolo, di cui sei autore, Social Network e Formazione Religiosa, una guida pratica. Vogliamo dare qualche anticipazione?
È un volume, come dice il titolo, che cerca di affrontare il tema dell'utilizzo dei social network nell'esperienza concreta della persona, del religioso, della suora, del sacerdote, quindi della formazione e del periodo di formazione, quindi del periodo dei seminari, degli istituti di formazione e della vita sacerdotale e religiosa, che è connessa esattamente come le altre vite vissute da persone giovani o meno giovani che utilizzano questi e vivono in questi luoghi di socialità. E questo testo cerca di proporre alcune forme, di alcune letture di questo fenomeno, proporne anche delle metodologie di fruizione che siano consapevoli, intelligenti, educative e certamente che ne possano valorizzare gli elementi di socialità positivi, anche perché sono, ripeto, un fenomeno nel quale anche noi, io mi ci metto dentro come sacerdote, viviamo ed esistiamo, e quindi era giusto, per la prima volta credo, era giusto affrontare questa tematica proprio specificatamente per il mondo sacerdotale e religioso.
Tra l'altro segnalo che la prefazione di questo volume a cura del cardinale Beniamino Stella, che è prefetto della Congregazione per il Clero. Il cuore, credo, del discorso, Don Paolo, stia sul rapporto che un sacerdote deve riuscire a bilanciare tra l'essere parte di una comunità reale e l'essere parte appunto di una comunità, diciamo, virtuale, che sarebbe quella appunto dei social network, giusto?
Certo, questo è uno dei
la
cuori,
sfida è
se
questa.
Vogliamo, ecco, ha più cuori il testo, ma è comunque, a prescindere dal testo, è un tema molto importante. Tra l'altro è un tema che sappiamo essere un tema importante anche per la vita, ad esempio, familiare, no? Quanti genitori si lamentano nel vedere i loro figli che all'interno della loro famiglia, la famiglia, quando arrivano a casa dal lavoro, i ragazzi sono immersi nei loro cellulari piuttosto che tablet e vivono sostanzialmente una dimensione comunitaria dentro la comunità della famiglia, quindi una sorta di ipercomunità, di altra comunità nella comunità. Ecco, questo è un problema che noi sacerdoti e religiosi ovviamente viviamo, perché la dimensione comunitaria ha anche, come dire, una sua collocazione all'interno proprio del nostro essere costitutivo di sacerdoti. Il rischio c'è, no, di uscire fuori, di crearci dei mondi paralleli, di vivere quindi una vita all'interno dei social network che, proprio perché non è ben approfondita, non è conosciuta nel modo giusto e quindi non è valorizzata nel modo giusto, porta al contrario ad evidenziare gli elementi negativi e quindi creare questa sorta di vite parallele, che sappiamo creare anche molti disagi in tanti sacerdoti, perché è giusto dire le cose come stanno, e anche all'interno di molte comunità religiose. Ecco, quindi questo tema della comunità è importante, ed è importante affrontarlo in modo positivo, magari percependo il fatto che non è tanto un discorso di vivere in tante comunità, ma è vivere una dimensione comunitaria della mia vita, una dimensione comunitaria che si esprime nella prossimità dell'altro, nell'aiuto, nell'avere il cuore aperto, nell'essere disponibile al dialogo, al confronto, nel vivere la comunità dentro, ecco, la comunità dentro il cuore, perché se io ho la comunità come stile di vita, come sangue nelle vene, a quel punto lì riuscirò a modulare le varie interazioni con le varie comunità che ovviamente si creano off e online.
Insomma, vivere quella autentica cultura dell'incontro a cui ci invita Papa Francesco, lo ha detto nel messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali, dove si è tirato in ballo tutto il discorso relativo alla prossimità sulla base di questa icona biblica del Samaritano, no?
Assolutamente, io lo direi con una battuta, è una questione di stile, è una questione di stile di vita, è lo stile della prossimità per noi è uno stile perché marca la profondità dell'incontro e quindi segna anche l'investimento sull'altro, perché quando lo incontro l'altro per me diventa uno spazio di dialogo, un momento di incontro, diventa veramente la possibilità di dare, come dire, nel Vangelo c'è scritto, no? Quando darete un bicchiere d'acqua al più piccolo dei miei fratelli l'avete dato a me. Ecco, nessuno è indegno di ricevere il nostro bicchiere d'acqua anche all'interno dei social network, e questa prossimità che si esprime nel bicchiere d'acqua che mi fa bene, mi disseta, deve essere secondo me la cifra del nostro metodo nel vivere la nostra esperienza di comunicazione e di relazione all'interno di questi social network. Quindi il Papa, da questo punto di vista, io credo che col messaggio di quest'anno ci dia una fortissima spinta e ci metta nelle mani una grandissima responsabilità, togliendoci qualsiasi tipo di alibi, ecco, nel fuggire da questi luoghi o nel viverli semplicemente come strumenti per veicolare dei contenuti, postare delle foto piuttosto che dei commenti. No, lì viviamo delle esperienze e non possiamo fuggire dalla responsabilità di vivere bene e cristianamente queste esperienze.
Come abbiamo detto più volte, la rete non ci rende né più socievoli né più soli. È d'accordo, no?
Certo, sono assolutamente d'accordo. Nel messaggio del Santo Padre questo è molto presente. La rete è un'opportunità nella quale nel momento in cui noi sappiamo vivere l'evento dell'incontro, quella cosa lì diventa una cosa molto buona, come dice il Papa, diventa un dono di Dio, ma veramente nei momenti in cui sappiamo vivere quel momento nella rete come un evento di incontro che diventa poi un incontro quindi di misericordia, di amore, di accoglienza, e questo stile è uno stile che dobbiamo sempre di più imparare e saper mettere veramente in atto.
Ecco, stile di vita, ma anche lessico, anche linguaggio, quanto i social network, Facebook provoca i sacerdoti a rivederlo questo linguaggio.
Ma io credo che provochi molto, perché è essenziale che il nostro linguaggio sia un linguaggio, a me piace usare questo, il nostro deve essere un linguaggio di carne e di pane, cioè deve essere un linguaggio di carne nel senso che deve essere un linguaggio vivo, vero, vitale, da non sprecare, e quindi anche un linguaggio di pane, nel senso un linguaggio che è alimento, un linguaggio che fa bene, che è come il condividere un pane, il pane con qualcuno che è davanti a me e che in quel momento ha fame. Quella persona che incontro è una persona con la quale io devo imparare questo dialogo nuovo che nasce solo sul presupposto di un linguaggio nuovo. Un linguaggio nuovo che poi è un linguaggio antico, che è il linguaggio dell'amore, dell'incontro, che è un linguaggio che però dobbiamo imparare a cogliere anche nei linguaggi dei social network, perché i social network non hanno tutti i linguaggi così comprensibili immediatamente, hanno elementi che sono problematici temi grandi, quali quello della privacy, ed altri tantissimi, l'esposizione del sé, il racconto del sé attraverso le immagini, le fotografie, sono i linguaggi dei social network, ma quei linguaggi lì noi dobbiamo tradurli con il traduttore dell'amore, che ha una chiave, questo traduttore, che è la chiave dell'accompagnamento, della vicinanza, dell'amore e della prossimità cristiana. Quindi questa è una grande sfida anche proprio ermeneutica circa quello che avviene all'interno dei social network.
Anche a lei chiedo un'ultimissima battuta, un'ipotesi di futuro.
Ma io sono d'accordo con il professore che mi ha preceduto sul fatto che certamente, come capita per tutti i media, ci sarà un fenomeno di rimediazione, cioè i media si modifica. Certamente Facebook fra 5 anni non sarà più quello che conosciamo adesso, i social network non saranno più quello che sono adesso. Credo però comunque che, proprio perché i social network rispondono a un desiderio dell'uomo, di qualsiasi uomo di donna, e di qualsiasi donna, che è quello di vivere una dimensione sociale dell'esperienza, credo che una forma l'avranno sempre, e quindi siamo davvero, non possiamo più tornare indietro. Cambieranno certamente, si rimoduleranno, certamente l'app mobile, sono d'accordo, ma non solo, pensiamo ad esempio alle tecnologie indossabili, che sulle quali si sta spostando la tecnologia, quindi orologi piuttosto che indumenti che interagiscono con noi stessi. Quindi insomma, però lasciatemi dire questo: rispondiamo a questa sfida della novità con la proposta di quello che chiede il Papa, cioè essere fantasiosi e allegri. Parla proprio del vino dell'allegria.
Ottimo!
No? Fantasiosi e allegri, non dobbiamo aver paura.
Grazie a Don Paolo Padrini, molti auguri per questo nuovo libro. A risentirci.
Grazie a voi.